Sì, la Cavallerizza nasce come quartiere equestre annesso a Palazzo Reale. Viene costruita nel 1670, pensate un po', e sostanzialmente ha in parte una vocazione abitativa sin dalle origini, perché è un vero e proprio quartiere chiuso rispetto alla città, dove vivono staglieri, fabbri, artigiani, e quindi una parte è destinata all'abitazione di questa servitù. Una parte probabilmente era un distaccamento di cavalleria, anche perché sappiamo che esistono due grossi alloggi dalle origini destinati agli alti ufficiali, con caratteristiche molto particolari che non ci dilungheremo a raccontare. Basti sapere che nell'angolo sud del cortile 7 c'è quel che resta di una cappella che era annessa all'alloggio del generale. Il monumento detto Cavallerizza, la parte monumentale dove oggi c'è il teatro stabile, per intenderci, è il maneggio coperto più grande d'Europa, secondo forse solo al Prater di Vienna. Tra l'altro, la Cavallerizza, la descrizione che abbiamo fatto adesso della Cavallerizza, è sancita dall'UNESCO nel 97, cioè c'è un documento ufficiale a livello internazionale che dice che questo quartiere è parte integrante del Palazzo Reale di Torino, quindi insomma, ci hanno rinfrescato loro la memoria recentemente. Verso la fine della Seconda Guerra Mondiale risulta aver ospitato per volontà regia addirittura i profughi della Dalmazia, e successivamente nel dopoguerra con la Repubblica viene data in gestione al demanio, come molti altri beni ex corona, e attraverso un paio di suddivisioni tra demanio militare e non, diventano alloggi di servizio della pubblica amministrazione. Dunque, il bene demaniale, perlomeno per quanto ne ho capito io negli anni, si distingue da quello patrimoniale, quindi è la lingua stessa che spesso ci confonde, insomma. È anche vero che è facile che dire, ed è di uso comune, patrimonio demaniale. La spiegazione più semplice è che laddove compare la parola demanio non c'è una proprietà, e di tutti anticamente, non so se ci siano state modifiche, si doveva intendere addirittura di nessuno, è della collettività, sì. Nessuno può vantare diritti su ciò che è demaniale. Ovviamente è un concetto difficile da applicare, e lo si intuisce, per cui implica un gestore che non dovrebbe nemmeno esistere, ma ammettiamo che poi sulla teoria, no, troviamo una soluzione. In realtà lo Stato italiano gestisce, ha sempre gestito i beni demaniali come gestore. Quando le ferrovie sono state privatizzate, i pochissimi dipendenti delle ferrovie presenti alla Cavallerizza hanno ricevuto un procedimento di decadenza dai titoli per la concessione. Questo ci torneremo dopo, a dire che i procedimenti di decadimento dei titoli esistono e non sono mere fantasie, insomma, anche perché quando sarà il momento sia amministrazione che comune sosterranno cose ben diverse. Diciamo che ufficialmente l'interesse del comune di Torino nei confronti della Cavallerizza nasce negli anni 90, ma negli anni 90 fino al 2000-2002 si parla di una rivalutazione della Cavallerizza, di una restituzione di quegli spazi ai cittadini, perché in realtà la Cavallerizza è sempre rimasto negli anni un luogo un po' chiuso alla città. E durante la giunta Castellani si dice che è indispensabile un'insistenza abitativa sull'area, che il progetto non è nemmeno museale. L'importante, traduco con parole mie, parole dell'allora assessore Peroni, insomma, l'importante è restaurare le parti pregiate e poi piano piano un po' tutto l'insediamento, comunque non cacciando negli abitanti. Questa era la sostanza del discorso che io ricordo ricordo intorno al 98-99 e negli immediati anni seguenti. Noi abbiamo come referente l'Agenzia Demanio, oggi si chiama Agenzia Demanio, negli anni ha cambiato diversi nomi, ma la chiameremo Agenzia Demanio per semplicità. Nel 92 noi riceviamo un'intimazione di sgombero per pericolanza dell'edificio. Ci opponiamo presso il TAR con una controperizia e in una prima udienza non si ravvede l'emergenza, perché comunque l'allora intendenza di finanza per cacciarci di lì deve completare delle procedure, sostanzialmente deve attenersi a una perizia dei vigili del fuoco. In una seconda udienza viene emessa un'ordinanza presidenziale che chiede copie di questa perizia, che a quanto pare risulta fatta. Dopodiché, quando arriviamo al dunque, l'anno scorso, questa perizia non si trova agli atti. Sostanzialmente, comunque sia andata la vicenda TAR, nel senso che non ha avuto una conclusione, sostanzialmente la perizia a noi risulta ci fosse favorevole, l'intendenza di finanza non ha provveduto a porre in essere gli atti per lo sgombero, anzi noi abbiamo continuato a ricevere richieste di canoni, aggiornamenti, promesse di contratti, e questo comunque è un ambito abbastanza complesso da spiegare in questa sede, perché non era pericolante. Di fatto più nessuno si è interessato ad arrivare a risolvere la diatriba. I ricorsi sono stati dichiarati perenti nel 2008, nell'agosto 2008. Comunque, di fatto esiste documentazione un paio di volte, e una in specifico, l'allora assessore Perone dice chiaramente che il pericolo sgombero dovuto a quest'azione del demanio è superato perché la cavallerizza non è pericolante. Questo detto papale papale. E qui sembrerebbe finita la storia, perlomeno, di questa azione di sgombero, di questo tentativo di sgombero forzoso dovuto alla pericolosità dichiarata dal demanio. Ecco, il grosso problema di questo bene, che tra l'altro va detto per inciso, in origine i canoni che noi pagavamo dovevano essere utilizzati per il mantenimento del cespite, cioè questo era il dettame dello Stato italiano, non andavano a bilancio dello Stato, da quello che ho capito, poi se qualcuno mi corregga, ma sostanzialmente erano devoluti al mantenimento del cespite, perché comunque per quanto si facesse poco, almeno in teoria si riteneva essere un bene di pregio. Il grosso problema qual è? È che laddove c'è insistenza abitativa, bene o male, ci occupavamo soprattutto noi della manutenzione, tranne gli interventi decisamente straordinari, voglio dire, se si rompe una tubatura del gas, se casca un pezzo di tetto, però quantomeno segnalavamo e cercavamo di mantenere abitabili quegli edifici. I piani terreni, che furono i primi poi consegnati al comune dal 94 al 97, vedevano invece un distaccamento di polizia, sostanzialmente era l'autoparco, così lo chiamavamo noi, ed erano insediati nell'edificio monumentale, la cosiddetta cavallerizza alfieriana, e nel maneggio chiablese che sta di fronte. La parte invece a pian terreno sotto lo scalone, anche questa oggi assegnata al teatro stabile, per intenderci quella sotto le arcate, se ce l'hai presente, lì era distaccata una sezione della Croce Rossa. Questi due enti, chiamiamoli così, se ne vanno, mi pare, proprio nel 92. Quindi lì comincia a non esserci più manutenzione, ci sono anni in cui questi locali restano abbandonati. Ovviamente il prodotto dell'abbandono è quasi sempre un certo degrado, quindi una volta casca un cornicione, una volta casca una grondaia, insomma situazioni di relativo pericolo, ma la tragedia è che quando poteva essere determinante questa perizia non viene ritrovata. Noi ci siamo recati anche presso il comando dei vigili del fuoco, si riteneva archiviata, in archivio di Stato non c'è. È vero che anche il comando dei vigili del fuoco, la caserma di Corso Regina, è stata alluvionata, adesso non mi ricordo ricordo in che anno, probabilmente è andata persa quella documentazione, ma comunque i Vigili del Fuoco hanno avallato successivamente come commissione di vigilanza la sicurezza di varie mostre che sono state allestite in Cavallerizza, proprio nel Piazzale Grande soprattutto e all'interno della Cavallerizza Alfieriana. C'è stato un crollo durante una mostra di fronte a quella che noi chiamiamo Vietta Roma, di fronte al portone del giardino oggi chiuso qui, dove dà sui Giardini Reali. Nella parte dopo l'ingresso principale, da Via Verdi, per intenderci dopo la biglietteria dello stabile che è qui a sinistra, è crollata una grondaia, mi pare l'anno scorso, insomma sono intervenuti abbastanza urgentemente, non è caduto un pezzettino, voglio dire. Adesso la Cavallerizza la possiamo considerare vuota, nel senso che restano due persone che se ne stanno andando e oltretutto come luogo tutto sommato a tutt'oggi relativamente separato dalla città, specie nelle ore notturne, non è un bel vivere, insomma è un'enormità per una persona sola o comunque per una famiglia, è abbastanza allucinante, diciamocelo chiaro. Quindi il come mai passa attraverso due passaggi fondamentali, passa attraverso un passaggio di proprietà, perché tutto sommato il demanio non tenta più di sgomberarci. Entra il comune di Torino negli anni 90, fine anni 90, non per concessione, gli vengono consegnati i piani terreni, questi famosi piani vuoti ormai, di cui almeno due, ma tutti e tre di sicuro, pregio, e inizia a organizzare una serie di mostre, una serie di eventi che riaprono questi spazi alla città e tenta alcuni interventi, devo dire minimi, ma insomma c'è una parvenza di intervento all'inizio. Il tutto dichiaratamente mirato al recupero dell'area, non all'acquisto. Concessione che in ultima analisi nel 2002 risulta mai richiesta, e questo è strano, nel senso che se ne parla tanto, viene stipulato nel 96-97 un disciplinare di convenzione, insomma conferenza di servizi, sovrintendenza del prefetto di Torino, cioè alcune cose vengono fatte, l'atto concessorio da parte del demanio o la richiesta di atto concessorio da parte del comune non vanno a buon. C'è un verbale di consegna ma non c'è il titolo. Tutto questo sarebbe il meno. La tragedia succede quando si dice che il comune di Torino acquista la Cavallerizza. E siamo arrivati nel luglio 2007. Sostanzialmente il comune entra sull'area come proprietario, qualificandosi come proprietario, cosa di cui noi in quel momento lì non abbiamo affatto la certezza. Comunque comincia col disporre una serie di sopralluoghi per la sicurezza, diciamo, che comunque andavano fatti. In un primo tempo abbiamo quasi speranza che il cambio di proprietà o comunque di gestione addirittura ci risolva qualche problema annoso che esisteva col demanio, no? Quindi non, diciamo che non siamo proprio disperati. Chiaramente l'operazione sopralluoghi, a parte come si svolge, in realtà è il presentarsi ufficialmente. Di lì a poco viene approvata l'area pedonale della Cavallerizza, vengono fatte alcune modifiche agli ingressi, noi non entriamo più dall'ingresso 9 che era l'unico ingresso carraio precedentemente, noi entreremo dal 7 direttamente, sempre di Via Verdi, anzi la novità è che si pretende che tutti le macchine dei residenti stiano all'interno del cortile numero 7. Su questo va fatto un inciso: è vero che la Cavallerizza fino a primavera 2008, perché siamo primavera estate 2008 lì, era sostanzialmente un parcheggio selvaggio, questo è quello che so io, e quindi sostanzialmente tutti i commercianti di via Po parcheggiavano alla Cavallerizza, ma queste sono cose risapute e non è inutile insisterci sopra. Di fatto l'area pedonale e questo obbligo da parte nostra di rifugiarci all'interno del cortile numero 7 pone in essere una situazione ben strana. In questo senso, il cortile numero 7 in teoria non è aperto al pubblico, cosa che non verrà mai fatta rispettare. Il resto dell'area diventa un problema per chi ci abita, voglio dire, carico e scarico, veicolazione dovuta a un sacco di fattori, insomma.
Manifestazioni pubbliche continue, insomma, ripetute.
No, lì in quel periodo non ci sono manifestazioni, nel senso che l'area pedonale stessa è imperversare, cioè i nostri coinquilini residenti nell'area 9 vengono multati molto semplicemente, non per parcheggio o sosta, ma per transito. Cioè si verifica una situazione un pochettino... Questo per alcuni giorni, no? Quindi, diciamo, è un ingresso un po' peloso, ecco, non è proprio...
Ma perché quello praticamente è centro, giusto? Quindi ZTL dovreste avere i permessi per entrare, per circolare tranquillamente, insomma, tra virgolette, in quella zona lì, anche perché via Rossini ha delle telecamere ed è abbastanza chiusa come circuito
navigabile. Sì, no, ma al di là di questo, perché noi eravamo tutti muniti di permessi e a conoscenza dei fatti. Il problema è che diventa area pedonale, viene pedonalizzata. Altra contraddizione, a oggi quell'area è pedonalizzata. L'area da via Rossini alla zona Teatri è area pedonale. Le macchine che vedrete lì, perché ci sono e ci sono insistentemente, sono tutte deroghe fatte successivamente.
Oppure, insomma, ancora parcheggi abusivi.
Oppure nella migliore delle ipotesi, parcheggi abusivi e non c'è più alcun intervento perché, ovviamente, insomma, ha fatto novità per 15 giorni e poi tutto si è risistemato come da italica tradizione. Insomma, quindi, passando oltre.
Il comune non si comporta bene quando compare.
Ecco, compare, diciamo, in un modo un po' ruvido. Dopodiché, come al solito, cerca interlocutori, ma non li trova in definitiva, nel senso che ha già scelto gli interlocutori. E con tutta la buona volontà devo dire che quando si parla di collaborazione in questi casi, nel mio vocabolario, collaborazione non è sinonimo di sudditanza, quindi insomma gli interlocutori il comune li evita, si limita ad avere qualche collaboratore, qualche collaborazionista come solito succede. Ci preannuncia comunque ufficialmente che è un atto dovuto, non c'è urgenza, ma riceveremo una comunicazione di sfratto. Questa arriva alla fine del 2008, inizi 2009.
Questo è il nuovo padrone di casa, benvenuto, insomma.
Infatti, che ci dice sostanzialmente che noi non abbiamo titolo per stare lì. E questo è quanto. Ovviamente sui titoli sarebbe un altro discorso infinito, perché...
Ma noi le raccontiamo quello più simpatico, via. Quando giunge questa notizia succede che qualcuno, insomma, ricorre, giusto?
Sì, un amico ricorre presso il tribunale amministrativo, ci saranno tre udienze in cui il tribunale amministrativo intanto sospende in un primo tempo la procedura di sfratto, dopodiché per ben due volte si riunisce e chiede documentazione sia comune che demanio, dopodiché decide che hanno ragione loro
i nuovi padroni di casa,
esatto, perché il ricorrente, tra l'altro, ha impostato la cosa in un modo un po' personale, perlomeno l'avvocato del ricorrente, e quindi ci resta, oltre che l'amaro in bocca, un po' di dubbi. Andando ad accertare cosa sia stato prodotto, scopriamo che il demanio nel 2005 dice al comune che noi non abbiamo nessun titolo per stare lì, anzi siamo occupanti, questa è la parola usata, sin dal 92.
E quindi, ma come funziona? Giovanni, mi hai detto che pagavi l'affitto, che avevi un contratto.
No.
Se i padroni di casa ex demanio dicono che siete degli occupanti, ma vi mandavano il cedolino di pagamento?
Certo, certo.
E quindi siete occupanti con il cedolino di pagamento fatto?
Anzi, io l'ho ricevuto oltre il cedolino di pagamento. Ne ho uno al seguito che è dell'agosto 2008, un anno dopo che il comune ha acquistato. Io ho una richiesta di pagamento del demanio che continua a dirmi che il proprietario è lui, tanto per chiarire sulla confusione amministrativa, no?
Quindi c'era sempre un ufficino con un impiegatino che vi mandava questi affitti, sì, e non sapeva che era stato venduto, insomma.
E infatti non sapeva di aver venduto. Qualcuno per sbaglio non sapeva di aver venduto. Ma l'aspetto che risponde alla tua domanda, in un modo un po' più preciso, anche se troppo sintetico, è questo. Allora, noi siamo concessionari di un alloggio di servizio. Abbiamo fatto un bando, abbiamo vinto il bando, eccetera eccetera. Dobbiamo avere delle caratteristiche. La caratteristica principale è di essere in stato di servizio. Ora, è vero che nel tempo la cosa non era più omogenea, ma alcuni, almeno la metà, sono attualmente in servizio. Una concessione, che è un atto unilaterale, può essere revocata unilateralmente. Sulla concessione stessa è scritto: in caso di vendita io posso revocare la concessione con 6 mesi di preavviso, punto e basta, senza diritti di indennizzo né null'altro. Ora, prima domanda: perché il demanio non ci ha sfrattati e invece passa l'incombenza al comune?
Con questo famoso preavviso di 6 mesi, insomma, non si
esatto.
capisce.
Bastava,
era facile?
Bastava
no.
preavvisarci con 6 mesi e dirci: ragazzi, ve ne andate. Detto in parole poverissime. In più, una cosa che si dimenticano tutti, e forse il Comune di Torino non lo sa, perché questo è un dubbio che mi resta, una concessione, se non revocata, si ritiene tacitamente rinnovata per altri 6 anni. E allora...
Come funziona?
Lì bisognava andare a calcolare, scadenza per scadenza, aggiungere 6 anni e vedere chi era più prossimo, per farla semplice, no? Cosa che non è stata fatta. Si preferisce dire: voi non avete titolo per stare lì. È un pochettino grossa, è un pochettino forte come affermazione. A questo punto noi, proprio per quel che siamo come categoria sociale, diciamo, no? Perché è una situazione eterogenea, è un popolo di anziani ormai e di invalidi, il popolo della cavallerizza in quel momento lì. Cioè, da anni non crescono, non nascono più bambini alla cavallerizza. E facciamo delle scelte dettate dalla necessità. La necessità qual è? Uno, proporre delle cause in sede giudiziale, eccetera, costa una cifra. E questo ci viene detto anche da chi dice: avreste delle ragioni da far valere, però si tende a dissuaderci. Tentiamo, e qui è l'inizio del calvario, di fare un discorso politico, cioè di far discutere il Consiglio Comunale di Torino attraverso un consigliere che si rende disponibile, non faccio nomi ovviamente, e qui comincia un dibattito che dura tutta l'estate, cioè qui comincia una serie di interpellanze, una serie di... Devo dire, poi alla fine, nel disinteresse di gran parte del Consiglio, perché per carità c'è sempre solo l'interpellante che interviene, l'assessore o il sindaco che rispondono, insomma.
Sì, un dialogo sterile, insomma, quello dell'interpellanza,
ecco.
Lo sappiamo bene. Ma entriamo nel dunque, quindi il Comune di Torino ha tentato e c'è riuscito, insomma, alla fine, anticipiamo il finale.
Sì, il Comune di Torino c'è riuscito.
Ma cosa vi ha messo sul piatto? Visto che il citato articolo 6 del tuo contratto dichiara, quando era demaniale, che in caso di vendita, ricostruzione anche parziale o rettifica dello stabile, si riterrà risolta la concessione senza indennizzo con semplice preavviso di 6 mesi. Cioè, applicando il comma 3 del vostro contratto, avrebbero risolto il problema nel momento in cui l'hanno venduta. Non facendo questo, qual è stata la strategia del Comune di Torino per cacciarvi, insomma, perché questo ha adottato una strategia un po' strana, c'è anche...
Qui viene la parte brutta, la parte traumatica della vicenda, nel senso che qui entriamo in un campo minato, cioè dobbiamo stare attenti anche a quello che diciamo, parliamoci chiaro, perché a un certo punto si innescano dei meccanismi per cui noi cominciamo a vivere nell'angoscia. Cioè, il Comune di Torino, con una profusione di mezzi enorme, e già lì non era il caso, ci notifica questa istanza di sgombero. Questo avviene nel giugno dell'anno scorso, giugno 2010. Non lo fa, diciamo così, con sottovoce o con passo felpato. No, un pomeriggio arriva lì una torma di vigili urbani, parliamo di una forza evidente, e comincia scala per scala a tentare questa notifica. Non riuscendo a completarla, si ripresenteranno il mattino dopo alle 6, solo perché ci svegliamo alle 6, ma tra l'altro una notifica non è valida se non fatta entro un certo orario, quindi alle 6 non avrebbero potuto notificare, probabilmente i primi arrivano in cortile alle 5. E comunque è la sensazione che è brutta. Di fatto ci fanno questa notifica e voi direte, boh, finita lì, mica è successo niente. E invece no. Ogni qualvolta si presentano in cavallerizza nei giorni successivi, è sempre una spedizione di una certa quantità numerica. Cioè, quindi no, è una cosa evidente e la gente comincia a star male, chi più chi meno, insomma, ad avere anche un po' di psicosi. Non ti dico i bambini.
Non è mica piacevole avere un esercito.
Sì, poi senza preavviso.
Quasi tutti i giorni.
Che in divisa vengono lì, ti suonano. Poi c'è quello più educato, quello più simpatico, quello che la piglia anche sul ridere, e c'è pure quello che invece la piglia sul serio, e quello è un problema, perché anche in queste cose troppa serietà, diciamocelo.
Va bene, hanno cominciato a proporvi delle altre alloggi a questo punto, c'è stata una mediazione, come è andata avanti questa questione? Repressione, boh, abbiamo capito, metodo che conosciamo bene. Insomma.
Abbiamo saltato un passaggio. Nel luglio 2008, quindi all'epoca del sopralluogo, quindi del primo atto, perché poi si arriverà al 2010 attraverso i passaggi che abbiamo già fatto. Nel luglio 2008 ci vengono proposti complessivamente 10-12 mini alloggi in via Arquata. Teniamo presente che in quel periodo ci sono ancora alcune famiglie numerose e normalmente sono famiglie, comunque anche quelle meno numerose, sono un minimo di 2-3 componenti. Sono pochi i single alla cavallerizza e questi alloggi, di cui il più grande era, se ricordo bene, 52 metri quadri, ma poi non risulta essere disponibile, quindi è uno in meno. Questi alloggi mediamente di 35-40 metri quadri vengono visionati da una decina di miei coinquilini e risolvono il problema sostanzialmente a 2 single, se ricordo bene. L'ordinanza di sgombero è abbastanza divertente. Si legge testualmente: la città ha specificato e offerto diverse soluzioni abitative attraverso molteplici canali. Se un'ordinanza si dovesse basare su cose vere, questa è falsa, e me la sento di dirlo francamente. Da lì ad arrivare al 2010 non ci sono state proposte altre soluzioni abitative, anzi ci fu una lettera di Tricarico, che ora non ho con me, scritta al Consiglio Comunale, dove diceva che l'esistenza di famiglie numerose rendeva insufficiente la procedura messa in atto. Dopodiché anche il buon Tricarico si dimenticherà di noi, perché entreremo in un'altra fase e amen. Devo fare una piccola premessa per non farmi poi dire che taccio certe cose. La popolazione della cavallerizza, sin dal 97, siccome si accavallano una serie di situazioni strane, di canoni non più definiti, di richieste troppo esose, di ritorno sui propri passi in parte del demanio, e insomma una bella confusione anche lì, non si sa più quale legge applicare, quale canone calcolare. Ogni tanto arriva qualcuno che fa un po' a capocchia e ci prova. Beh, sfrattati per sfrattati, noi dal 97 abbiamo deciso che a non pagare non ci si mette dalla parte del torto. E quindi abbiamo sfatato una sorta di mito feudale. Quindi noi abbiamo fornito, e questo va detto, tutti i pretesti per sfrattarci senza arrivare a questo sgombero così come è stato fatto. Onestamente, potevano sfrattarci per morosità, potevano metterci fuori, come abbiamo già detto, con 6 mesi di preavviso. Il demanio vende con noi dentro e questo fa già parte del discorso che chiuderemo poi. Perché? Perché c'è un patto di stabilità. Il Comune di Torino, quando compra, non può spendere più di 15 milioni, questo è come la capisco io dalle carte che ho in mano, e il demanio fa uno sconto sulle nostre case complessivamente del 30%. Quindi fa un prezzaccio, ma perché noi siamo dentro. Ecco perché noi siamo dentro. Questa è l'unica motivazione che riesco a trovare io. Allora, siccome siamo dentro e siamo cattivi, forse, comunque sicuramente poco raccomandabili, e questo in parte si sentiva da anni, no? Nelle varie campagne di restituzione alla città di questi spazi che noi purtroppo in qualche modo ingombravamo. La cosa brutta è che in questa procedura si procede, come abbiamo già accennato, a tambur battente. Quindi si comincia con dare degli input decisamente ruvidi. La gente comincia a crearsi angosce, chi più, chi meno. Insomma, c'è gente che, ci sono delle persone anziane che quell'estate non dormivano più. Insomma, si svegliavano di soprassalto in piena notte sentendo suonare il campanello, non era vero. Sono angosce che ho già denunciato, insomma, proprio perché la modalità è abbastanza, diciamo così, pesante. Giugno, luglio, una serie di notifiche e comunicazioni, alcuni se ne vanno, si libera una prima scala, che poi sono quattro appartamenti, insomma. Il 30 settembre ci troviamo i cortili invasi dai vigili urbani, che nel prendere possesso, vigili urbani per carità, guidati da una serie di amministrativi, ovviamente, nel prendere possesso di questa scala che in realtà è già stata di fatto restituita e gli inquilini se ne sono andati, inscenano una sorta di sgombero, cioè è uno spettacolo, sono i preliminari di sgombero come lo farebbero, ovviamente senza preavviso. Passato il 30 settembre ci viene richiesto di andare tutti da locare a dimostrare la nostra buona volontà nel cercare una sistemazione abitativa, e così facciamo tutti, tranne chi nel frattempo decide che, visto che può e deve liberarsi da questa angoscia, per esempio compra o si indebita, insomma si arrangia in qualche modo, una buona parte cominciano a risolvere il problema per conto loro. Va detto per inciso, con beneficio di inventario, a me risulta che il comune abbia risolto il problema abitativo a una quindicina di nuclei familiari.
Su quanti?
E su almeno 35. Non voglio andare troppo in là nel tempo, perché grosso modo eravamo 35-40 famiglie, dati anche che puoi trovare su Cittagora, eccetera, insomma. Diciamo che i residenti come nuclei familiari eravamo 35-40 ultimamente. Alcuni cominciano in qualche modo ad andarsene, si allunga sostanzialmente un po' il periodo e tragicamente si arriva alla fine dell'anno, insomma, cioè, volenti o nolenti arriviamo al mese di dicembre e qui cominciano ad esserci voci di sgombero, più o meno telefonate, nel senso che si dice anche in consiglio comunale. Nel frattempo più di uno, pur avendo già dichiarato di aver risolto il problema e di essere in fase di trasferimento, si trova in una situazione spiacevole, perché proprio perché ha già risolto riceve telefonate quotidiane che lo invitano ad andarsene, insomma, lo stimolano a non tergiversare ulteriormente, ecco. E in definitiva cosa succede? Succede che è fatto un censimento di coloro che sono già entrati in questa fase di transumanza, ovvero censiti a rovescio quelli che una casa non ce l'hanno, e sostanzialmente siamo poi in 4 o 5. Il 21 dicembre, insomma, la data per noi italiani, siamo prossimi a Natale e prossimi a quella poca neve che vedremo, ci troviamo i cortili invasi, questa volta in modo ancora più massiccio, vengono sfondate alcune porte, vengono chiuse, anche perché in quel momento gli alloggi sono vuoti.
Chiuse nel senso murate, no?
Chiuse con un lucchetto, insomma, però è il senso del murare, no? Cioè, chiunque fosse fuori e volesse rientrare è chiuso fuori, anche perché poi viene appeso un cartello che dice questo alloggio è stato requisito, eccetera eccetera eccetera. E cosa ancora più brutta, viene anche portata via una persona. Adesso io non vado a sindacare sui titoli o meno, ma questa persona stava lì da anni perché era andata a convivere con un dipendente dello Stato deceduto pochi mesi prima, e insomma viene portato via di peso, gli viene sfondata la porta, viene portato via di peso. Questo a monito, a mio avviso, per tutti noi, perché in realtà poi non disturbano più che tanto gli ultimi, si limitano a fargli capire che insomma è ora di andarsene, tant'è che noi fortunati verremo convocati poi presso il comando dei vigili urbani a trattare una proroga, insomma, poi alla fine diciamocelo chiaramente, non ne potevamo più e ce ne siamo andati, ecco, con tutti i problemi del caso, senso che troveremo soluzioni solo nel corso del 2011, e comunque così si risolverebbe lo sgombero, chiuso.
Quindi la questione, chiudiamo con la questione con la ciliegina di cui citavamo prima: il comune ha comprato a quanto dal demanio? A 15.000 euro col 30%, cioè 15 milioni di euro.
No,
col...
un attimo, il comune ha comprato dal demanio la parte di cui abbiamo parlato a 14.172.520 euro. L'altra cifra è quella su cui hanno applicato lo sconto del 30%. Ecco, è lì riportata perché non è chiarissimo, nel senso che questi 14 milioni si compongono per quasi per 3 milioni e qualcosa degli spazi già consegnati al comune, quindi i piani terreni, il teatro, eccetera, per un 10 milioni le nostre abitazioni, anzi 8, perché ci sono tre voci, adesso non ricordo. Comunque il totale, il prezzo di acquisto è 14.172.520 euro. Questo è il prezzo d'acquisto della parte afferente il demanio Ministero delle Finanze.
E succede poi?
Succede poi che questo bene, il Comune di Torino decide di cartolarizzarlo, cioè di venderlo a privati, attraverso l'affidamento dell'operazione a una società di cartolarizzazione che si chiama CCT, che può essere costituita o nel nostro caso viene rilevata, era già preesistente, ed è una società a responsabilità limitata, si dice completamente partecipata dal Comune di Torino, che si occuperà della vendita della cavallerizza. La cavallerizza verrà messa all'asta per 11 milioni e 600 mila euro.
Ma c'è qualcosa che non funziona, scusami. La cavallerizza vale oltre i 22 milioni di euro. Viene venduta a 14 perché il Comune di Torino non può spendere più di 15 milioni in bilancio, eccetera, eccetera, e viene venduta a 11 milioni. Cioè, come funziona?
E qui la cosa...
C'è un problema.
La cosa si complica ulteriormente quando poi da fonti sicure, nel senso che c'è anche sulle ordinanze del comune, perché sono cose che sono state approvate, si capisce che di questi 11 milioni e 600 mila euro base d'asta al comune andranno comunque sempre solo quelli, perché le eventuali eccedenze sono devolute alle associazioni culturali non meglio definite. Se poi aggiungiamo, sempre che questo eccesso ci sia, perché poi vabbè le aste a volte vanno deserte, poi vanno a ribasso, eccetera, se poi aggiungiamo che comunque l'operazione di affidamento a CCT comporta degli oneri che io adesso non voglio quantificare perché non ho ancora interpretato, diciamo così, troppo bene, non ho assoluta sicurezza.
Beh, sparametricamente un'agenzia immobiliare quando gestisce un immobile da vendere si prende il 3%.
Ma sì, lì su
3% su milioni di euro è una bella cifra, via.
Sì, comunque si parla di una spesa consistente. Beh, alla fine è un investimento a perdere, questo è il mistero della cavallerizza. Cioè comprata a 14 milioni, venduta a 11 e mezzo. Per fare bilancio?
ci domandiamo, per fare bilancio, cioè il Comune di Torino per fare bilancio per il piano di stabilità può spendere massimo 15 milioni, ma rivende dopo aver investito quasi quella cifra a meno di quella cifra e quindi perde nell'operazione più di 3 milioni di euro.
Che dire di più? A noi quando ci hanno detto andatevene, noi pensavamo, nessuno escluso, ma con la situazione abitativa che c'è in questa città, noi che la casa ce l'abbiamo, dobbiamo andarcene.
Chissà.
Comunque ce ne siamo andati e restiamo in attesa di quest'asta.
Quindi l'asta per il momento non ha ancora avuto un offerente che tu sappia. Chiudiamo insomma tutto l'argomento.
Dunque,
dicendo, c'è qualcuno che è andato.
Io avevo letto che doveva
essere valigetta con 11 milioni dentro.
Io ho letto su un inserto della stampa di un mese fa, due mesi fa, che ci doveva essere un'asta il 26-27 settembre, comprendente l'intero lotto, perché poi la cavallerizza è stata inserita in un lotto di più beni, e però non ne ho più saputo nulla esattamente, non so se quest'asta ci sia stata, se non ci sia stata.
Va bene, sa di fatto che il problema grosso è quello, venduta a 11.000 euro e acquistata
11 milioni,
sono troppi, non riesco neanche a dire. È acquistata a 14. Bene, noi ringraziamo Giovanni per aver avuto la pazienza di raccontare in tutta la puntata di Frittura Mista di oggi l'argomento intero della cavallerizza. Non vi promettiamo, ma di sicuro andremo a indagare se quest'asta c'è stata, oppure se avete voglia insomma di partecipare a quest'asta, se i nostri ascoltatori e le ascoltatrici sono in grado di avere un portafoglio così grosso da contenere 11 milioni. È un affare comprare la cavallerizza a 11 milioni di euro, secondo me è decisamente un affare, c'è da farci un pensierino. Giovanni, ti salutiamo, ci vediamo più presto, spero, ai microfoni Blackout. Ciao Giovanni.
Ringrazio tutti per l'ascolto. Ciao.